Un calorosissimo saluto anche da parte del vostro Enzo, carissimi amici ascoltatori, e soprattutto un bentornati al nostro programma. Bene, ieri nella introduzione al capitolo 13 della lettera ai Romani abbiamo detto che il credente ha una responsabilità verso i governi umani. Prima di proseguire sull'argomento, vediamo che cosa dice Paolo ai credenti romani. Leggiamo i primi 7 versetti del capitolo 13. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. I giudei al tempo di Paolo erano riluttanti a inchinarsi davanti all'orgoglioso Stato romano. I giudei avevano creato agitazioni nella città di Roma e, come risultato, ne erano stati banditi da Claudio. Gli orgogliosi farisei rifiutavano l'autorità dei romani in Palestina nel loro desiderio di restaurare il governo della nazione di Israele. Erano loro che, incontrando Gesù, sollevarono il problema del tributo a Cesare. Le implicazioni della domanda sono palesemente rivoluzionarie. È meglio ricordare anche che le autorità ai giorni di Paolo erano formate da pazzi e assassini. Nerone era sul trono di Roma e c'erano Pilato ed Erode, un gruppo di quasi criminali, eppure Paolo ci dice che i credenti devono obbedire a coloro che sono in autorità. Paolo esorta i cristiani di Roma non solo in quanto singoli credenti, ma anche come comunità a essere soggetti al governo. Questo insegnamento è basato su due aspetti. Prima di tutto, Dio è il sovrano indiscusso di tutte le nazioni. È Lui che stabilisce i governanti e la sua autorità sta alla base di ogni potere terreno. Alla luce di questa affermazione possiamo dire che il cristiano ha il dovere di riconoscere lo Stato, ha il dovere di obbedire alla legittima autorità, fin tanto che questa obbedienza non entra in conflitto con la legge di Dio o con l'autorità di Gesù Cristo. In altre parole, chi resiste all'autorità resiste all'ordinamento di Dio, e coloro che resistono, ebrei o gentili che siano, dice Paolo, saranno giudicati. Il principio stabilito nel versetto 1 di Romani capitolo 13 fa sorgere molte domande, domande che i versetti seguenti amplieranno e spiegheranno. Può ad esempio un credente ribellarsi all'autorità costituita? E se sì, quando può farlo? Il versetto 2 sembra precludere al credente la possibilità di partecipare a qualsiasi forma di ribellione o di rivoluzione. È questo che Paolo vuole insegnare? Credo di no. Personalmente credo che Paolo volesse insegnare ai credenti di Roma e a tutti noi che Dio è il Signore della storia, che i governi sono permessi da Lui e che a loro, quelli che Paolo chiama i ministri di Dio per la giustizia, noi dobbiamo rispetto, obbedienza. Ma credo che egli volesse comunicare anche che è necessario pregare affinché le autorità costituite da Dio governino in sintonia con la volontà di Dio stesso. Ma che, in caso contrario, nel caso in cui un'autorità dittatoriale o democratica che fosse si ergesse alla dignità di Dio stesso, vedi ad esempio gli imperatori romani, o nel caso in cui la stessa calpestasse ogni criterio di giustizia, onestà, libertà dell'individuo o di un popolo, il credente avrebbe il diritto di non ubbidire perché questo andrebbe contro l'ubbidienza a Dio. Egli infatti è un Dio di giustizia, di onestà, di libertà, di rispetto dell'individuo. Il credente è per la legge e l'ordine, è contro l'illegalità. Il credente è per l'onestà, la giustizia, contro la corruzione, contro l'ingiustizia. Nei momenti di grande crisi della storia come quella che viviamo ai nostri giorni, il credente deve fare delle scelte difficili. In questi tempi l'illegalità dilaga, il credente vi si deve opporre, non deve parteciparne. Ricordiamo nello stesso tempo che Giovanni Battista fu decapitato da Erode. Gesù fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, Giacomo, fratello di Giovanni, fu ucciso dalla spada di Erode e Paolo venne, secondo la tradizione, messo a morte da Nerone. Eppure Paolo dice: «Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna». È necessario allora sottolineare con forza che la cristianità non è mai stata un movimento per il miglioramento del governo, l'aiuto della società o la pulizia della città. Il Vangelo è infatti la potenza di Dio per la salvezza dell'individuo. Paolo non è mai andato in giro lamentandosi delle deplorevoli condizioni delle galere romane, eppure le conosceva bene. È molto difficile dire che dobbiamo obbedire a un governo corrotto. C'è corruzione nel nostro governo? E non è limitata a un solo partito, ma se l'autorità è data da Dio, che cosa c'è di sbagliato? La cosa sbagliata è il cuore umano. Cosa dovrebbe fare allora un cristiano? Il mio compito, come cristiano, è quello di portare la parola di Dio e di obbedire alla legge. È questo che Paolo sta dicendo in questi versetti. Il compito del cristianesimo è di predicare il Vangelo che è la potenza di Dio per la salvezza degli individui. Non credo ci sia nulla di sbagliato nella nostra forma di governo in quanto tale, ma c'è sicuramente qualcosa di sbagliato negli individui che occupano posizioni di potere. Il governo deve mantenere la legge e l'ordine. Quando non fa questo, ha fallito. Penso che un cristiano dovrebbe opporsi all'infrazione della legge e dell'ordine. Dobbiamo però rispettare i nostri governanti che appoggiano la legge. I cristiani devono obbedire alla legge, non solo perché saremo giudicati e dovremo pagare le conseguenze dei nostri atti, ma perché la nostra stessa coscienza ci impedisce come cristiani di comportarci in modo contrario alla legge. La costituzione morale del credente approva quindi le funzioni della costituzione morale dello Stato. L'esempio di Paolo è quello relativo alle tasse. A nessuno fa piacere pagarle, ma è giusto pagarle per ottemperare a una legge dello Stato, i cui ministri sono stati investiti d'autorità da Dio stesso. Paolo a questo punto ritorna ad esortazioni relative all'etica personale del credente, ed anche queste, come quelle che abbiamo trovato nel capitolo 12, sono basate sul concetto di amore cristiano, un amore disinteressato, incondizionato. Leggiamo i versetti dall'8 al 10 da Romani capitolo 13. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Paolo ci dice di non avere nessun debito con alcuno se non quello di amarci. Questo è un grande principio guida per la vita del cristiano. Il vicino non significa solamente il dirimpettaio, ma tutte le persone con le quali veniamo in contatto. Con tutte queste persone dobbiamo avere un debito d'amore. Come si rivela l'amore? Paolo elenca alcuni esempi di comportamenti contrari al vero amore. Tu non commetterai adulterio. Si nasconde l'adulterio dietro la parola amore, ma non è niente altro che sesso. È un peccato di cui Dio non può sopportare la vista, e nei secoli Dio non ha cambiato idea a questo riguardo. Tu non ucciderai. Si può uccidere una persona in molti modi, non solo fisicamente, ma si può uccidere anche distruggendo la sua reputazione. Tu non ruberai. Se ami, non prenderai nulla in modo disonesto. Tu non concupire, ossia tu non dovrai desiderare in modo ossessivo. Se vedi il tuo vicino con una nuova automobile, come ti senti? A volte diciamo, mi piacerebbe avere una macchina proprio come quella. Quello che in realtà vorremmo, però, è proprio quella macchina, lasciando il nostro vicino a piedi. Paolo ci dice che l'amore per il nostro prossimo si rivela in quello che facciamo più che in quello che diciamo. Non sta mettendo di nuovo il cristiano sotto la legge, sta dicendo che l'amore si manifesta nel non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire. Puoi parlare di amore quanto vuoi, ma se commetti uno solo di questi atti contro il tuo prossimo, tu non lo ami. Amare il tuo prossimo è l'adempimento della legge. Questo amore è frutto dello Spirito che è in ogni credente. Arriviamo poi all'ultima sezione del capitolo 13 della lettera ai Romani, quella in cui l'Apostolo, per dare maggior forza all'esortazione e all'amore, ricorda ad ogni credente che la sua vita qua giù è solo un passaggio, che il Signore tornerà e che porterà la sua Chiesa con Lui nei cieli per l'eternità. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. In quest'ultima sezione una sveglia suona per destare i credenti che si sono addormentati nel mondo e hanno dimenticato l'esortazione di arrendere loro stessi, tutti loro stessi, a Dio. I figli di Dio non devono vivere per le cose di questo mondo. Penso che molti cristiani ricchi saranno imbarazzati quando il Signore tornerà. Quando è grande il tuo conto in banca? Stai usando il tuo tempo e ciò che possiedi per Dio? Arrendi la tua personalità e tutto ciò che hai a Dio? Questo è quello che devi fare. Se stiamo veramente aspettando il ritorno di Cristo, allora purificheremo davvero le nostre vite. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Così ci ricorda la prima epistola di Giovanni al capitolo 3, versetto 3. Svegliamoci e viviamo per Dio in questi giorni. In altre parole, camminiamo onorabilmente come chi cammina alla luce del giorno. Molti credenti si preoccupano in ogni modo per la carne, ovvero per i problemi che la nostra carnalità comporta, ma non si preoccupano in nessun modo per come presentarsi davanti a Dio. Dobbiamo mettere Cristo al primo posto nella nostra vita e portare la parola di Dio. Questo è ciò che conta. Il capitolo 14, quindi stiamo voltando pagina, ci porta a una nuova sezione dell'Epistola ai Romani. In essa l'Apostolo Paolo parlerà di alcuni aspetti della vita cristiana che a prima vista possono sembrare di scarsa importanza, soprattutto se paragonati agli argomenti basilari della fede trattati nei capitoli fin qui esaminati. In realtà vedremo come nella vita quotidiana di Chiesa e nei rapporti fra credenti questi aspetti secondari provocano purtroppo molto spesso incomprensioni, litigi, a volte anche traumatiche separazioni. Possiamo iniziare col dire che ci sono due livelli di importanza nella condotta cristiana. Per quello che riguarda uno di questi, la Bibbia è molto chiara. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il dovere del cristiano verso lo Stato è la sottomissione. Deve obbedire alle leggi del suo paese, deve pagare le tasse, deve mostrare rispetto per chi è in autorità. Il capitolo 13 è chiaro anche per quello che riguarda la relazione del credente con il suo prossimo. Deve pagare i suoi debiti, non deve commettere adulterio, uccidere, rubare, dare falsa testimonianza o desiderare le cose altrui. Deve amare il suo prossimo, come se stesso. Il credente deve essere onesto, deve evitare l'ubriachezza, le liti, le gelosie. La Bibbia è molto chiara su queste cose, così come lo è per quello che riguarda i principi basilari della fede. C'è comunque un'altra area della condotta cristiana circa la quale la Bibbia non dà indicazioni precise e lascia il tutto alla sensibilità, alla coscienza dei singoli. Paolo, comunque, nel capitolo 14 ci fornirà alcune linee guida. È un dato di fatto che ai nostri giorni ci sono due punti di vista opposti ed estremi riguardo la condotta cristiana in questioni secondarie. Questo ha creato un'atmosfera quasi artificiale, un'atmosfera dove vivono cristiani anormali oppure cristiani subnormali. Una di queste due posizioni non ha muri di separazione con il mondo. Le vite di queste persone sono le fotocopie delle persone non salvate che vivono appunto nel mondo. Le loro vite non sono diverse da come erano prima della loro conversione. Si intrattengono in ogni forma di divertimento che il mondo offre. Vanno ovunque vada il mondo e passano il tempo e spendono energie in attività che non hanno nessun profitto spirituale. Ci sono alcuni passaggi nella Bibbia che non hanno alcun significato per loro. Per esempio, come è scritto in Filippesi 3, versetti 17 al 19, «Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso, e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra». E anche in Filippesi 4, versetto 8. «Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. I tuoi pensieri, prima o poi, condizioneranno la tua condotta. Tu farai quello a cui continui a pensare». Sono molti credenti che continuano a pensare a una tentazione prima di caderci. Paolo sembrava mettere in dubbio il fatto che costoro fossero cristiani proprio perché vivevano come il mondo. Abbiamo poi un gruppo di credenti che raggiunge l'estremo nell'altra direzione. Hanno ridotto la vita cristiana a una serie di proibizioni. Paolo, ad esempio, mise in guardia i credenti di Colosse circa il gruppo caratterizzato dal credo non toccare, non assaggiare, non mangiare. Queste persone, presenti ancora oggi, gioiscono nella salvezza per grazia e nelle liberazioni dalla legge mosaica, ma immediatamente dopo istituiscono tutta una serie di nuovi comandamenti, molto più numerosi e rigidi dei famosi 10 del Monte Sinai. Normalmente queste nuove regole non derivano da precise proibizioni o disposizioni bibliche, ma da tradizioni culturali, tradizioni del posto in cui si vive, o da modi di vedere e di pensare, il più delle volte soggettivi. È classica l'espressione «si è sempre fatto così». Queste stesse persone di solito si aggrappano a tutto questo e vogliono imporre il loro modo di vedere a tutti gli altri. Diventano molto critiche e molto orgogliose. Paolo le definirà, per questo motivo, deboli nella fede. Il credente maturo, però, deve trovare una via di mezzo tra questi due estremi. E voglio fermarmi qui a questo punto, non voglio oltremodo stancarvi, quindi io vi do appuntamento alla prossima serata in cui staremo insieme, vale a dire a lunedì prossimo. Ciao, vi ringrazio per l'attenzione, quindi ci risentiamo.